Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
First to enter, Samantha Cristoforetti, the 216th individual to visit the International Space Station, European Space Agency astronaut from Italy, the Italian Space Agency.
Ciao Samantha, sono la mamma.
Ciao, state il lancio?
Tutto bene, benissimo, stupendo, emozionante. A te è andato tutto bene
anche
finora?
Da dentro, sì, è andato tutto benissimo. Abbiamo avuto già delle viste spettacolari, Ferri è stato bravissimo a farmi vedere i momenti più belli, mentre magari io ero concentrata su altre cose, quindi ho fatto vedere la prima alba, ci ha fatto spegnere le luci dentro a un certo punto per vedere le stelle.
E come te la sognavi?
Molto meglio per adesso.
Noi siamo sempre vicini a te, anche da qua giù.
Quanto freddo vi siete presi a guardare il lancio? Faceva freddo?
No, siamo stati fortunati, non era freddo. E poi Lionel con la vodka e lo spumante, eccetera, ci ha riscaldato tutti.
Perfetto, dai, qui ci hanno accolti con una cena, pranzo, colazione, non so neanche più che ore sono. Insomma, tra un sacco di tempo che non mangiavamo, quindi ci hanno accolti con un festone.
Li hanno accolti con un festone, vabbè,
mamme
dai.
Mamme nello spazio, anche la mamma nello spazio.
Sì, avete riconosciuto senz'altro le voci di Samantha Cristoforetti, l'italiana che è arrivata sulla stazione spaziale internazionale nella notte tra domenica e lunedì, e avete riconosciuto anche la voce della sua mamma. È tenerissima questa cosa che è avvenuta proprio pochi minuti dopo il docking, quando è arrivata sulla stazione.
Nelle prossime puntate vi daremo alcuni approfondimenti sulla
missione, sulle ricerche che Samantha starà chiamata a fare nella
io
stazione.
Ti lascio, perché parlerai per esempio di pesci e agricoltura, è vero?
Sì, e non solo.
Ma pensa tu, poi ci ritroviamo per i jeans.
Va bene, ci ritroviamo tra poco. Allora io approfitto per raccontare di alcuni progetti d'impresa che sono stati premiati questa settimana all'interno di un contest che si chiamava Alimenta to Talent, organizzato dal Parco Tecnologico Padano. Sono una serie di tecnologie, di progetti interessanti legati al mondo dell'agricoltura. Come diceva Federico, uno dei progetti mette insieme agricoltura e pesci. La startup si chiama Agricoltura 2.0 e introduce questo concetto di acquaponica. Insomma, sentiamo Davide Balbi, che è il suo fondatore.
Agricoltura 2.0 è la volontà di poter dare l'opportunità a tutti di autoprodursi cibo in qualsiasi posto, su un balcone di casa, su un terrazzo, in uno scantinato o in una serra, per mangiare cibo biologico. Un sistema pesci piante che permette di crescere in qualsiasi posto del cibo biologico che ci possiamo mangiare sulle nostre tavole.
Quindi un chilometro zero, questo è chiaro. E come avviene? Cioè, in che senso pesci e vegetali? In che modo metti insieme agricoltura e itticoltura?
Le piante possono avere il massimo del beneficio dal nutriente che danno i pesci con la loro acqua reflua, e di conseguenza, non sviluppando più le radici, non avendo la necessità di investire delle energie nello sviluppare le radici, crescono in modo più rigoglioso, più veloce e in modo biologico.
Facciamo un esempio. Siamo in un giardino, in un terrazzo, insomma, come dicevi tu, si può realizzare in diversi punti della propria abitazione. Che cosa facciamo? Un laghetto? Delle vasche?
Allora, i pesci vengono messi nelle vasche e l'acqua dei pesci su un riciclo, quindi non c'è spreco di acqua, c'è un riciclo costante. L'acqua viene data alle piante con un ciclo di acqua fertilizzata e aria, e questo ciclo avviene in eterno.
Che cosa c'entra l'energia solare?
La possibilità di rendere autonomo l'energia elettrica con i raggi del sole, anche il clima, dà la possibilità all'acquaponica di diventare agricoltura 2.0 in qualsiasi latitudine, proprio perché il sole ci dà la possibilità gratuitamente di riscaldare o raffrescare, di creare energia elettrica, e quindi le pompe, tutta la movimentazione dell'acqua che necessita Agricoltura 2.0, un impianto di acquaponica, possono avvenire gratuitamente.
MyFood invece è una startup che vorrebbe ridurre gli scarti alimentari. Sentiamo uno dei suoi fondatori, Francesco Giberti.
Per MyFood fondamentalmente è una piattaforma che permette di limitare gli sprechi alimentari andando a creare valore da quelle che sono le eccedenze. Fondamentalmente sarà una piattaforma in cui gli utenti potranno acquistare prodotti che oggi vengono sprecati, quindi prodotti in scadenza o con difetti estetici di confezionamento o acquistati in eccedenza, provenienti da imprese produttrici, retailers e ristorazione organizzata.
Quindi andate direttamente all'impresa, ma anche ad esempio nei supermercati o nei negozi di alimentari e così via.
Esattamente, l'idea è sfruttare la tecnologia per far sì che questi prodotti possano essere immessi attraverso un canale ad hoc sul mercato oppure donati direttamente a associazioni non profit e Ollus.
Sapete darci un'idea di quanto è il cibo che viene sprecato e che in questo modo appunto viene buttato anziché essere riusato?
Ogni anno in Italia 277.000 tonnellate di cibo perfettamente commestibile viene buttato via. In un punto vendita di una GDO si sprecano circa 10 kg al metro quadro di cibo perfettamente commestibile e quindi si calcola un ritorno economico dal recupero di queste eccedenze all'interno dell'Unione Europea di 183 miliardi di euro entro il 2030. Quindi è una grande opportunità.
Erna Lorenzini invece è medico e ha messo a punto questa startup che si chiama Outdoors Safe Food, legata alle intolleranze alimentari e alle allergie, insomma creare del cibo buono e anche sano.
L'idea è nata da una necessità personale, io sono una allergica alimentare e da una necessità professionale, faccio il medico, mi occupo di alimentazione, un sacco di gente che si rivolge a me e mi pone il problema del cosa mangio quando devo mangiare fuori casa. In tutti questi casi io e i miei collaboratori ci siamo resi conto del fatto che ci sia pochissima offerta che riguarda dei cibi preimballati che siano buoni e che siano sicuri per tutte queste persone che hanno la necessità quindi di reperire alimenti adeguati alle loro patologie.
Quindi diciamo che l'obiettivo della vostra impresa nascente è quello di creare dei cibi già pronti, reperibili quindi nei bar e nei ristoranti, che siano assolutamente certificati, perché lei fa anche ricerca e adesso ci racconta anche un po' tutto quello che è la diagnostica molecolare, per poter in qualche modo offrire a tutti quelli che sono intolleranti o che hanno allergie alimentari di mangiare una cosa assolutamente certificata e buona.
Ci concentreremo sugli allergeni maggiori, che la clinica, quelli più comuni, quelli che sono individuati anche dal punto di vista scientifico. In questo periodo si sta iniziando a fare una diagnostica molecolare sul tipo di molecole alle quali le persone sono allergiche, quindi l'idea del connubio con la ricerca tecnologica è volto proprio a cercare di identificare la possibilità di una diagnostica molecolare dei cibi che noi offriamo. Questo oltre la certificazione, che è la certificazione richiesta dalle normative. Però in più vorremmo anche che fossero cose molto semplici da identificare e molto buone.
Andrea Bruno e Francesca Cortese invece ci raccontano cos'è Cuomi.
Cuomi è un modello di cucina ispirazionale basato sulla buona qualità del cibo italiano. Cerchiamo di colmare quel gap che esiste nel mondo del food offline, dove c'è spesso un vincolo di reperibilità e di costo. Cerchiamo insomma di introdurre la possibilità di acquistare delle ricette di altissima qualità direttamente online, facendo leva sui nuovi media digitali come il sito, le app, i social.
Allora, facciamo spiegare a Francesca che come avviene in pratica quello che voi state proponendo.
Sì, allora il cliente accede direttamente al nostro sito web, che è www.cuomi.it, e ha la possibilità di scegliere tra le nostre ricette, la sua preferita, e ricevere a casa direttamente il box con gli ingredienti già dosati e selezionati. Quindi l'innovatività del servizio si basa proprio sul nostro business model. Si ha ovviamente la possibilità di scegliere la ricetta evitando anche gli sprechi.
In quanto sono già dosati. Esatto. E sono ricette di che tipo? Sono semplici ricette o ricette anche di alta cucina?
No, le ricette sono di alta cucina. Preferiamo ovviamente una cucina non troppo elaborata, quindi dei piatti comunque gustosi ma allo stesso tempo anche salutari. E ci vengono consigliati comunque da chef di alto livello.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Continuo a raccontarvi quelli che sono risultati i finalisti di questa competition Alimenta to Talent, cioè verranno incubati all'interno del Parco Tecnologico Padano e verranno accompagnati da startup fino alla vera e propria impresa. Ecco, ora vi parlo di Eco Aerogel insieme a Stefania Grandi, la sua fondatrice.
Eco Aerogel è un particolare tipo di aerogel, che è un materiale molto particolare che è già noto da parecchi decenni, utilizzato dalla NASA per le missioni spaziali. naturali, però il nostro è ecologico, perché invece di essere prodotto da dei reattivi chimici super puri con un processo di tipo chimico, viene prodotto a partire da una materia di scarto dell'industria agroalimentare, anzi da uno scarto di uno scarto.
In particolare
viene dalla lolla del riso, che è quella pellicina che si trova sopra il riso, la quale non viene scartata direttamente, ma viene termovalorizzata per produrre energia. Lo scarto che ne viene è un particolare tipo di cenere che è molto ricca in silice.
Quindi lo scarto della combustione per creare...
Esatto, quindi questa cenere che deriva dalla lolla del riso viene recuperata con il nostro processo in modo da produrre questo particolare materiale dalle caratteristiche incredibili.
Ecco, che caratteristiche ha?
Per esempio è il più potente isolante termico esistente al mondo, non ha eguali questo materiale.
E dove viene utilizzato? Ci dicevi addirittura la NASA, ovviamente viene utilizzato per ora ancora quello chimico, quello di sintesi chimica?
Sì, viene utilizzato per esempio come imbottitura delle tute spaziali, viene utilizzato come isolante delle navicelle spaziali. Nell'edilizia viene utilizzato poco per il suo prezzo, ma viene utilizzato in tutti quei casi in cui serve un piccolo spessore per produrre l'isolamento della stanza, dove invece non c'è un problema di spessore, il buon poliuretano, che costa meno, certo, fa la sua funzione ugualmente.
Infine, la menzione speciale va a Narrate. Ecco, lo slogan che ha studiato Adriano Giannini è: la lettura ha scoperto l'acqua calda.
Abbiamo prodotto una ibridazione, è un'ibridazione tra del cibo, che in questo caso è una miscela di tè, con un libretto. Abbiamo collegato al posto del pendolino quel cartoncino che esce dal filo quando si fa il tè classico, abbiamo sostituito quel pendolino con un libretto. Questo libretto ha la durata esattamente di lettura che coincide con il tempo di infusione.
Scusa, all'interno del libretto c'è una lettura?
Esatto, c'è un testo che dura, la cui lettura, il tempo di lettura dura esattamente il tempo di infusione.
Che tipo di racconti ci sono?
Per esempio, in questo caso una delle idee, che uno dei tre filoni principali con cui si svilupperà Narrate, è l'idea quella di fare diventare una sorta di Lonely Planet, dove sinteticamente raccontiamo l'anima delle più importanti città del mondo, quindi un breve racconto che faccia venire fuori l'anima di una città, e allo stesso tempo la raccontiamo anche col sapore, quindi anche le miscele. Nel caso per esempio di Milano, stiamo facendo il primo food souvenir di Milano ad hoc culturale, che racconterà Milano in 5 minuti e allo stesso tempo racconterà con tè nero e zafferano.
Un po' affumicato, quel tè un po'.
Sarà un po' affumicato, o comunque dipende dove lo consumi. A Milano diventa affumicato in ogni caso. Oltre ai vari scrittori che dovranno raccontare in 5 minuti il cuore, l'anima, la personalità di queste città.
Ecco, l'idea geniale è proprio in 5 minuti, nel senso che è la durata dell'infusione del tè.
Esattamente, tutte le volte non sai mai quando devi levare il tè, in questo modo sai precisamente...
Quando hai finito di leggere,
il tè è pronto, semplicemente.
La nostra scelta editoriale come trasmissione è quella di fare informazione scientifica quando abbiamo a che vedere con temi di attualità, cercando di analizzare aspetti che sono poco sviluppati o del tutto tralasciati dai grandi canali di informazione. La scorsa settimana abbiamo parlato di gestione del rischio in merito alle alluvioni. Non v'è dubbio che ci sono interventi sul territorio che non sono stati fatti, che bisogna fare, ma c'è anche un problema di impreparazione di noi cittadini e cittadine. Senza nessuna colpa, ovviamente, però dobbiamo sapere molto bene cosa fare in queste emergenze, non lo sappiamo. Oggi affrontiamo un altro tema: i sistemi di sensori di cui tanto si parla, quelli che dovrebbero monitorare il territorio e poi dare gli allarmi. Bene, ci sono, funzionano, sono un dato reale. Ne abbiamo parlato con Guido Bernardi, direttore delle attività di sviluppo della CAE, che è un'azienda che progetta queste reti di sensori. Siamo partiti dalla prima domanda di base, che è quella che citavo poco fa: come siamo messi in Italia con questi sistemi?
Oggi in Italia i sistemi di monitoraggio in tempo reale non sono particolarmente diffusi. Hanno una diffusione limitata, sono stati implementati in alcune situazioni specifiche.
Quando invece l'impianto c'è, è ben fatto. La sua funzione qual è? È quella di darci 3-4 giorni prima, un giorno prima, la sensazione che si stia preparando qualcosa da cui difendersi?
Sì, e l'utilizzo di questi sistemi, diciamo che ha una funzione che può essere quella di supportare le previsioni su quelli che saranno gli effetti delle condizioni meteorologiche avverse nei giorni a seguire e quindi contribuire a creare delle allerte nei giorni precedenti un evento, ma ancora più fondamentali diventano quando l'evento è iniziato. Il sistema rileva quello che sta succedendo durante l'intero fenomeno e lungo l'intero bacino idrico, e a quel punto la preallerta, che è possibile grazie a questi sistemi, e l'allertamento dipende molto dalle condizioni locali. È chiaro che in un bacino come quello del Po questi sistemi permettono di avere i dati e quindi dare un allarme anche 2-3 giorni prima che la situazione diventi critica a valle della perturbazione. In situazioni come quelle, mi immagino, della Liguria o delle Fiumate calabresi, i tempi sono molto più ristretti, si parla di mezz'ora, un'ora.
Ah, ecco, adesso ci stiamo arrivando, perché lei dice un fiume come il Po è molto largo, ha una capienza decisamente maggiore, quindi voi capite che c'è un flusso d'acqua che sta crescendo. Me lei dice invece in un torrente che può essere oggetto di una quantità d'acqua molto elevata in poco tempo, questo sistema ci dice occhio, mancano 2 ore al patatrac.
È proprio questo, nel senso che il sistema di per sé raccoglie in tempo reale in diversi punti in cui l'amministrazione competente ha deciso di misurare quel fenomeno. Dopodiché si mettono in moto modelli, algoritmi
e via,
che elaborando quei dati restituiscono una previsione. Questa previsione può essere diciamo così considerata dall'utilizzatore del sistema, le autorità competenti, per elaborare un bollettino, oppure può, nei casi in cui il tempo per fare tutto questo manchi, prendere in autonomia automaticamente una decisione di allertamento, quindi appunto scatenare delle allarmi.
Passiamo all'altro punto critico. Noi abbiamo sentito tante testimonianze di nostri cittadini che si sono trovati in quelle zone, testimonianze nelle quali si diceva: accidenti, avessi avuto un'ora e mezza in più avrei salvato il mio negozio. Quindi c'è un valore estremamente elevato nella connessione tra il sistema di sensori che dice attenzione, stiamo crescendo troppo, e il fatto che a quel momento questi sistemi però prevedono degli allarmi anche automatici, per esempio l'invio di SMS. E lì sembra che invece funziona decisamente male.
Certo, perché al momento i sistemi, diciamo così, automatici di allertamento sono ancora poco diffusi. L'allertamento in questione può essere sia un SMS, che chiaramente avrebbe la vulnerabilità del fatto che durante gli episodi più critici la rete GPRS delle comunicazioni cellulari spesso va in tilt. Quindi, in pochi casi in cui questi sistemi sono stati implementati, attraverso semafori, sirene, altri sbarre che chiudono dei sottopassaggi e così via.
Quindi lì andiamo a fare però una parte di intervento, certo quello di chiudere il classico sottopassaggio nel quale poi improvvisamente una macchina si trova con 1,5 metri d'acqua e non riesce più ad aprire le portiere, quello lo capisco, il semaforo che incomincia a lampeggiare rosso violentemente e dice non andate oltre, no? Però invece il sistema SMS, che deve utilizzare un sistema satellitare, lì il problema è che le centraline possono essere invase dall'acqua e non funzionare più. Però certo, a quel punto le chiedo, allora però questi sistemi non le sembra che abbiano un difetto un po' di base, perché dovrebbero riuscire a scattare non essendo impediti dall'evento stesso che devono monitorare?
Beh, questo infatti è proprio, diciamo, la frontiera tecnologica, nel senso che al momento questi sistemi che lavorano in locale, proprio per poter funzionare sempre e specialmente nei momenti di criticità, sono studiati per funzionare su reti indipendenti, nel senso che non fanno affidamento sulle reti cellulari GPRS commerciali che sono o vulnerabili proprio perché, come è successo di recente a Parma, le linee telefoniche
vanno
interrotte, ma anche vanno in tilt perché tutti chiaramente nella situazione di emergenza chiamano i propri cari e incasano le linee. Si ricorre quindi piuttosto all'utilizzo di trasmissione via radio, dopo sta alla realizzazione corretta del sistema locale, la scelta del sistema giusto di telecomunicazioni, ma parliamo di reti proprietarie.
Ma la rete proprietaria poi com'è che raggiunge il singolo cittadino? Può trasmettergli un SMS per vie diverse?
No, tendenzialmente deve attivare semafori, sirene, tabelloni luminosi che comunque sono proprio dislocati nei posti chiaramente più vulnerabili.
Okay.
E qui subentra, diciamo, un elemento importante che è il fatto che questi allarmi devono essere chiaramente compresi dalla popolazione che li riceve
certo.
E che deve sapere qual è il comportamento da tenere in caso di allarme.
Sì, però allora c'è una cosa che dobbiamo dire a chi ci ascolta. Quando si parla di questi sistemi che innescano i segnali SMS dicendo per fortuna no, che abbiamo la rete che in questo caso diventa uno strumento, e lì insomma ce la raccontiamo un po' su, in realtà la vera sicurezza avverrebbe con segnaletica dedicata e gente che la sa leggere.
E le aggiungo un elemento, che è il fatto di rendere tutti i componenti di questi sistemi di allertamento indipendenti dalla corrente esterna per poter funzionare proprio quando il resto non funziona.
Sono autonomi. Allora qui io glielo chiedo, ma di un sistema di questo genere ho la sensazione che non ce l'ha nessuna regione.
Al giorno d'oggi possiamo individuare alcune applicazioni in alcuni territori particolarmente virtuosi.
Sì.
Uno di questi è a Borca di Cadore, nel Bellunese, dove grazie a un progetto guidato dalla provincia di Belluno è stato implementato proprio un sistema di monitoraggio e allertamento per la frana colata detritica di Cancia.
Questa è quella frana a cui state lavorando voi. Lì il sistema è evoluto.
Questo sistema è un sistema indipendente come rete di telecomunicazioni e allo stesso tempo è interamente slegato dall'alimentazione esterna.
Guido Bernardi, la ringrazio per queste delucidazioni che ci ha dato in generale e che servono anche a capire come in effetti molte idee che circolano poi non sono praticabili. E grazie, buon lavoro.
Grazie.
Sia questo servizio sui sensori che l'altro la scorsa settimana sul rischio li troverete sul nostro blog,
che troverete facilmente andando sull'home page www.radio24.it nella sezione blog.
Buona settimana a tutti
e a tutte, ciao.